www.redigio.it e la storia continua. Il Moro di Milano. Nel 1466, all'età di 64 anni, Francesco Sforza muore improvvisamente, dopo che Bianca Maria gli aveva assicurato una discendenza di 4 figli, dei quali uno, vistasi sbarrata la strada alla successione, penserà bene di optare per il campo ecclesiastico diventando il cardinale Ascanio Maria Sforza, che, dopo aver fallito il tentativo di ascendere al soglio pontificio, da astuto diplomatico, punta le sue carte su un tipo già allora decisamente molto discusso, quel Rodrigo Borgia, italianizzato in Borgia, che diverrà il famigerato Papa Alessandro VI. Ottenuta la tiara, a titolo di ricompensa, chiamerà il cardinale Sforza a Roma a ricoprire in pratica il ruolo di primo ministro, assicurandogli tutta una serie di commende, fra cui quella dell'abbazia di Chiaravalle, che arricchirà con la torre e la grande sala capitolare, per cui chiama addirittura Bramante in omaggio al ridondante gusto del tempo, ben lontana dalla struttura minimalista a suo tempo voluta da San Bernardo. E a Chiaravalle farà confluire anche membri toscani dei Cistercensi. Alla morte del Borgia, lo Sforza ritenterà la scalata al massimo soglio, ma ormai associato nel comune sentire a un tale personaggio, gli altri cardinali faranno pacchetto di mischia in favore di quel della Rovere di Albisola, un papa guerriero e papa terribile, cioè Giulio II. Per le cronache, una delle vie della turbolenza movida notturna che per quasi un chilometro e mezzo costeggia il Naviglio Pavese in direzione di Pavia risulta intitolata proprio a questo cardinale Ascanio. Secondo il principio della primogenitura, alla morte di Francesco il ducato passa a Galeazzo Maria, che dopo 10 anni di governo dispotico finirà ucciso dai nobili milanesi sul sagrato della chiesa di Santo Stefano, dove ancora oggi sul pavimento una lapide ci ricorda quell'episodio accaduto il 26 dicembre del 1476. Nel frattempo il fratello minore Ludovico di Carnagione, fin dalla nascita per qualche misteriosa ragione particolarmente scura, non pone tempo in mezzo a giurargli subito fedeltà. Pur essendo solo il quarto genito, per l'intelligenza e la sensibilità subito dimostrate, è da sempre il prediletto della madre Bianca Maria Visconti, che nonostante non abbia motivo per poter vantare pretese, gli garantisce sufficiente educazione da permettergli di ricoprire il ruolo di signore locale, il duca di Bari, ereditato da un fratello premorto, e di occuparsi di questioni militari dei vari territori del ducato e di frequentare in veste diplomatica le varie realtà europee in rappresentanza del fratello. Gian Galeazzo Maria, figlio di Galeazzo, quando questi viene assassinato, è ancora un bambino. Il 28enne zio Ludovico riesce nell'intento di assumere la tutela dopo averla sottratta alla madre Bona di Savoia, che lui ritiene, non a torto, plagiata dallo scaltro consigliere, nonché amante, Cicco Simonetta, già segretario di Francesco Sforza. E così, fatto decapitare l'intruso e ridotta la cognata a più miti consigli, rinchiudendola nel castello di Abbiategrasso, dopo che lei per ben due volte aveva cercato di farlo avvelenare, dal teorico duca della remota Bari, riesce a diventare reggente del più ben prestigioso Ducato di Milano, solo formalmente in capo al nipote, che relega per 18 anni nel castello di Pavia, dove gli fa condurre una vita fra agi e continue feste, in modo da tenerlo lontano da qualsiasi velleità di potere. Il giovane morirà infine a soli 25 anni, in circostanze piuttosto sospette. Questo fatto, per tutta la vita, proietterà una macchia indelebile sulla figura di Ludovico, che si porterà sempre dietro la fama di usurpatore, nonché di presunto assassino del nipote. Quanto alla questione dei rapporti con l'altro sesso, Ludovico si può pensare che dovesse avere decisamente un debole per le adolescenti di estrazione inferiore, nei confronti delle quali però, quando decideva di liquidarle, non si mostrava certo meschino. Non finivano, insomma, certo sedute abbandonate, ma anzi, da queste relazioni, i fatti sono lì a dimostrare che costoro avevano regolarmente tutto da guadagnare. Sia ben chiaro che qualsivoglia riferimento al giorno d'oggi deve assolutamente ritenersi privo del benché minimo fondamento. Una di queste era Cecilia Gallerani, ma ne parleremo nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.